America.
Martedì 23 giugno. E Alcom America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per essere qui con noi. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, oggi partiamo con un tema che sta toccando, interessando un po' tutti noi, quello dell'ondata di caldo che travolge l'Europa. Il Regno Unito ha emesso un raro allerta rossa per le alte temperature. Il primo ministro francese tiene oggi una riunione di crisi dopo i decessi dovuti al caldo. Allora le temperature potrebbero raggiungere i 38-40 gradi in alcune zone dell'Inghilterra e del Wales e superano il record di giugno stabilito nel 1976. Intanto c'è l'allerta rossa in Francia dopo 19 decessi per il caldo. Tra l'altro oggi l'apertura di Le Monde è dedicata alle acque del Golfo di Biscaglia e del Mediterraneo che si stanno nuovamente surriscaldando. Temperature anomale dell'acqua potrebbero aumentare i livelli di umidità nell'atmosfera, neutralizzare le cosiddette brezze marine e gli scienziati temono anche effetti sulla flora e la fauna marina. Intanto negli Stati Uniti è arrivato un altro El Niño, potrebbe diventare uno dei più forti mai registrati e la California dovrebbe essere particolarmente colpita con piogge devastanti nel sud dello stato. California, che ha anche molto altro per cui preoccuparsi, di cui preoccuparsi, i meteorologi avvertono i californiani di prepararsi ad un'ondata di caldo in arrivo con temperature che saliranno ben al di sopra delle medie stagionali già entro la metà di questa settimana, e questo ovviamente aumenta di molto il pericolo, la minaccia degli incendi. Tutto questo, Fabrizio, avviene mentre l'amministrazione americana mette in atto uno dei più massicci una delle più massicce azioni di deregolamentazione ambientale che si siano mai verificate negli Stati Uniti.
Sì, soprattutto dobbiamo ricordarci che tutta l'area delle grandi pianure è di per sé un'area semidesertica e quindi è esposta maggiormente alle variazioni climatiche, in particolare la siccità oppure le punte di caldo estremo. Nei giorni scorsi nello Utah, la patria dei mormoni che sta per l'appunto nelle grandi pianure, si sono manifestati incendi che ancora ieri sembravano fuori controllo. D'altra parte, gli incendi in California quest'anno non ci sono perché, come dicevi tu, sta per piovere ed è anche piovuto nei mesi scorsi, ma California è stata devastata, il sud dello stato è stato devastato 2 anni fa da incendi che hanno colpito Los Angeles piuttosto che tutte le altre città del sud californiano. Agli incendi si aggiungono altri eventi climatici estremi come le piogge alluvionali con tutto quello che ne consegue. Il problema del riscaldamento globale che i governi si rifiutano di affrontare non è soltanto l'aumento delle temperature che già colpisce la Francia è mezza paralizzata da questo, ma i fenomeni climatici estremi, cioè potrebbero essere temporali, tifoni, grandinate, qualsiasi cosa, e questi fenomeni climatici estremi sono il frutto dell'energia che si accumula nell'atmosfera e poi esplode in queste forme.
Tra l'altro adesso tu citavi, no, le grandi pianure, insomma, l'aspetto quasi desertico, la siccità di queste aree. Tra l'altro mi pare, tu hai fatto questo libro recente, L'America in 18 quadri, no? Un libro, insomma, di storia sociale e culturale in cui analizzi 18 dipinti del Whitney Museum. E ci sono, mi pare, tra i dipinti che analizzi almeno uno che si riferisce ad una serie di fenomeni climatici già di inizi Novecento, se non sbaglio, che colpirono proprio quelle zone.
Sì, negli anni 30 ci fu la cosiddetta Dust Bowl, la scodella di polvere, dove la scodella erano le intere grandi pianure dove il suolo superficiale, a causa della siccità, semplicemente veniva trascinato via dai venti forti, e questo creava enormi nuvole di polvere che viaggiavano anche per centinaia o migliaia di chilometri, e che furono una delle ragioni per cui negli anni 30, subito dopo la grande crisi finanziaria del 1929, milioni di americani furono costretti ad abbandonare il Texas e l'Oklahoma per rifugiarsi in California, dove allora si stava un po' meglio.
Allora, Trump direbbe quindi che, come dire, queste cose sono sempre successe e non c'entrano i cambiamenti climatici, però insomma. Allora, passiamo ad un'altra questione. Oggi ci sono le primarie nello stato di New York per decidere i candidati, sia democratici sia repubblicani, alle prossime elezioni di midterm. L'early voting è già iniziato da diversi giorni, cioè il voto anticipato. Allora, c'è molta attenzione soprattutto per quello che succederà nella città, a New York City. Si tratta del primo voto dopo le elezioni che lo scorso novembre portarono a City Hall Zoran Mamdani. La città, tra l'altro, vive un momento particolarmente, come dire, di euforia, no? I New York Knicks hanno vinto il campionato NBA, ci sono i mondiali di calcio, domenica ci sarà la grande parata che chiude il mese del Pride. Mamdani è onnipresente per le questioni sportive, per la questione appunto del Pride, ma ovviamente non solo per questo, cioè a sei mesi dall'inizio del mandato come sindaco di New York, e tra l'altro dopo le sue prime vittorie politiche, no, su temi come l'assistenza all'infanzia, le tasse per i più ricchi, ora Mamdani si trova di fronte appunto a questo appuntamento politico, le elezioni di midterm, e sta appoggiando quei candidati allineati, diciamo, con i suoi valori, come dire, progressisti, socialisti, filo palestinesi anche, no? Che lo hanno poi portato all'elezione. Allora lui sostiene in particolare tre candidati al congresso progressisti: Brad Lander, che tra l'altro in un distretto della città, lui è ebreo, si confronta con un altro candidato ebreo, Goldman, e come dire, lì è in discussione anche proprio l'atteggiamento in qualche modo, no? Non soltanto le questioni, diciamo, che riguardano il distretto, mi pare sia il quinto, ma anche le questioni più larghe che riguardano appunto l'antisemitismo, la guerra, eccetera. Comunque Brad Lander, Claire Valdez e Dorialisa Avila Chevalier. Questi tre candidati che lui sostiene sfidano i deputati uscenti o i candidati sostenuti dall'establishment democratico, e la cosa appunto ha irritato non poco la leadership di Washington. Mamdani però viene anche criticato dalla sua base politica, cioè dalla base politica del Democratic Socialist of America, cioè i Socialisti Democratici d'America, il suo partito, i cui membri sono triplicati da quando lui è diventato sindaco. Ma ora, come dire, sono un po' disturbati. Perché? Perché Mamdani non appoggerebbe tutti i loro candidati. Allora Fabrizio, si parlava dell'inesperienza di Mamdani, no? Mi sembra che tutto vada in direzione opposta, cioè Mamdani è un politico e un sindaco molto accorto.
Sicuramente, Mamdani è cresciuto mangiando pane e politica, e ha avuto altre cariche minori prima di diventare sindaco, e soprattutto ha un'istintiva capacità di rapportarsi con la gente. Nessuno che io ricordi è arrivato a fare il sindaco dopo aver partecipato ai picchetti dei tassisti contro il supersfruttamento a cui sono sottoposti. Mandani in realtà ha un ottimo
Biden,
bilancio
scusami, era
perché
andato a fare un picchetto con da qualche parte, mi pare, forse durante lo sciopero degli operai, non so se di Ford, ti ricordi? Adesso vagamente, mentre era
ma può,
presidente.
no, può essere, sì, certo, da presidente, ma il Mamdani ha costruito la sua carriera politica con delle azioni inaspettate e sorprendenti. I tassisti non sono la classe operaia di Detroit, e sono invece il lavoro di ingresso di tutti gli immigrati a New York, il primo lavoro, tu scendi dalla nave e fai quello che si fa 12 o 24 ore sul taxi, che ti viene affittato da qualcuno che a sua volta lo ha affittato dal vero possessore della licenza. Quindi è una particolare forma di sfruttamento. In ogni caso, Mandani ha un ottimo bilancio per i primi 6 mesi, soprattutto sulla questione tasse, che è riuscito a convincere la governatrice dello Stato di New York. Le tasse non dipendono da lui, e da questo punto di vista il rafforzarsi riportando una piccola squadra di deputati progressisti in congresso sarebbe un'ottima cosa. Ricordiamoci, tu citavi l'appartenenza religiosa i due candidati, entrambi ebrei, uno sostenuto da lui e l'altro no. Ricordiamoci che l'AIPAC, che è il fondo del braccio finanziario politico di Israele negli Stati Uniti, che sostiene o punisce i candidati rispetto al loro atteggiamento nei confronti del governo israeliano, 2 anni fa è riuscito a eliminare uno dei 4 deputati che facevano parte della cosiddetta Squad, cioè i 4 deputati progressisti. Alla Camera. Uno dei 4 si chiamava Bowman, fu battuto appunto alle primarie da un intervento massiccio finanziario dell'AIPAC a favore del suo oppositore. Da questo punto di vista, Mandani farebbe una cosa estremamente utile se portasse altri 3 deputati progressisti alla Camera.
Allora, Camera, Washington, passiamo alla più larga politica nazionale, in particolare la questione insomma, dei negoziati in corso in Svizzera con l'Iran per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Israele e appunto l'Iran. Sono partiti i negoziati guidati per gli Stati Uniti dal vicepresidente J.D. Vance, ci sono già le prime concessioni importanti da parte americana. Gli Stati Uniti hanno annunciato un allentamento temporaneo delle sanzioni per consentire la vendita di petrolio e di prodotti petrolchimici iraniani fino al 21 agosto. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, che guida i negoziati per l'Iran, ha affermato che gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero. L'annuncio probabilmente non sarà accolto benissimo da una parte consistente del mondo politico americano, che vede nell'intesa un cedimento importante alle richieste iraniane, a quel regime che il 28 febbraio scorso Donald Trump aveva, tra le altre cose, promesso di voler sradicare e che invece ha rafforzato. Tra l'altro, oggi sul Wall Street Journal c'è un pezzo che analizza la retorica mutevole di Trump sulla guerra all'Iran. Inizialmente il presidente, insomma, aveva promesso sfracelli, aveva detto che il suo obiettivo era quello di rovesciare il regime di Teheran, distruggere il suo arsenale missilistico, limitare il programma nucleare. Ecco, come dire, niente di tutto quello è stato raggiunto. Fabrizio, allora, questa volubilità tipica di Trump, una prima questione, poi ti faccio un'altra domanda legata a questa cosa. Questa volubilità di Trump, questo suo adeguarsi camaleonticamente alle situazioni, che poi era tipica di Trump anche come businessman, cioè come uomo d'affari, non rischia poi di indebolire gli Stati Uniti al tavolo dei negoziati?
Sì, ma Trump è in un evidente stato di declino cognitivo da tempo, ed essendo il suo carattere, il narcisismo maligno del suo carattere, si mostra costantemente, in particolare nelle cose che posta su Truth Social fra le 4 e le 6 del mattino. E questo è molto problematico perché il Trump potrebbe fare qualsiasi cosa, come ha detto più volte. Possiamo riportare l'Iran all'età della pietra, oltre a varie altre volgarità sullo stesso tema. Allora, naturalmente è difficile condurre dei negoziati di fronte a minacce di questo tipo, soprattutto perché l'esperienza di questi anni, cioè l'esperienza sia del primo che del secondo mandato di Trump, dal punto di vista del resto del mondo, è che gli Stati Uniti non sono un partner affidabile. Qualunque firma può essere smentita 2 ore dopo, e quindi questo rende forse non impossibile, ma molto molto difficile qualsiasi accordo, perché gli accordi per definizione sono situazioni, impegni, patti che sono fatti per essere rispettati, e quindi ogni interlocutore, dalla Cina all'Iran, passando per qualsiasi altro paese del pianeta, si chiede con Trump quanto la parola data e l'accordo firmato possano valere.
Ecco, allora volevo farti un'altra domanda, però mi ricollego a quello che hai detto tu adesso, cioè il fatto che lui minaccia sfracelli mentre stanno negoziando. Allora, mentre appunto J.D. Vance era in Svizzera a trattare, il presidente da Washington, in un'intervista, mi pare, a Fox News, ha detto di essere pronto a tornare a bombardare Teheran nel caso in cui dovessero di nuovo chiudere lo stretto di Hormuz, e che quindi i negoziatori che stanno in Svizzera a parlare con J.D. Vance non potranno mai più tornare, non avranno più un paese cui tornare. Allora, sono parole che ovviamente non aiutano proprio nel momento del negoziato. C'è però un tema più generale, cioè a guidare la delegazione americana in Svizzera è proprio J.D. Vance, e questo è per Vance, diciamo, un'opportunità ma anche un rischio. Cioè, l'opportunità è trovarsi a gestire la maggiore crisi internazionale in questo momento, ciò che dà a Vance appunto una grande visibilità non sconosciuta, diciamo, a gran parte dei vicepresidenti del passato. Però il rischio è altrettanto evidente, cioè non si sa come questi negoziati si concluderanno. Il memorandum d'intesa della settimana scorsa è un testo molto vago, a detta di molti tra gli stessi funzionari dell'amministrazione è un testo che ha un valore molto, soprattutto politico, ma che appunto i negoziati dovranno definire meglio le tappe di questo accordo. Quindi il difficile viene ora, tutti nell'amministrazione ne sono consapevoli. Lo stesso Trump continua a dire che se il negoziato avrà successo sarà merito suo, se sarà un fallimento la colpa è di J.D. Vance. Sappiamo che J.D. Vance vuole essere uno dei candidati repubblicani alla presidenza nel 2028. Su questo si gioca molto, quindi su questa crisi, si gioca molto il suo futuro politico. Lui non voleva questa guerra, adesso si trova a, cercare di risolverla. Ecco, Fabrizio, non è che Trump non gradisca troppo la possibilità che Vance lo sostituisca, soprattutto alla guida del suo movimento, il MAGA, e quindi agisce anche, non si sa quanto consapevolmente o meno, tu parlavi del declino delle sue facoltà mentali, e agisca in modo da mettere in difficoltà Vance?
Trump agisce per mettere in difficoltà chiunque, ovunque, in ogni momento. Io, se fossi stato Vance, avrei detto: no, scusate, devo andare a inaugurare una scuola nel Nebraska e quindi non posso andare a fare le trattative con l'Iran a Ginevra. Cioè, questa super esposizione politica sulla scena mondiale di Vance è molto più rischiosa per lui che per chiunque altro, soprattutto perché in ogni caso deve gestire quella che è sostanzialmente una sconfitta. E diciamo, l'apparato militare-industriale ideologico di Washington, super militarizzato da decenni, sta già infierendo su Trump e su di lui proprio per aver accettato delle condizioni di cessate il fuoco troppo favorevoli all'Iran. Quindi Vance farebbe meglio a prendersi delle lunghe vacanze.
Allora, l'ultima cosa, abbiamo 3 minuti e 35, sarò brevissimo. È morto ieri a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan. Nei suoi 18 anni ha presieduto un periodo, diciamo, di crescita, di prosperità. Lui se n'è andato poi nel 2006, nel 2008 c'è stata la grande crisi che ha messo appunto in crisi l'economia americana e globale. Era stato nominato da Ronald Reagan Greenspan nel 1987, si trovò subito a gestire una crisi a 2 mesi dal suo insediamento, cioè quando il mercato azionario subì la peggiore perdita giornaliera nella storia degli Stati Uniti. Lui riuscì a sistemare le cose, a ristabilire una certa stabilità. Quando si è dimesso nel 2006 era generalmente apprezzato, ha presieduto a un'impennata dei prezzi azionari, un boom economico. C'è stato però nel 2008 appunto la crisi. Ecco, Fabrizio, sembra in qualche modo un'altra era geologica, no? Cioè quando i governatori della Banca Centrale avevano un'autonomia che la politica di oggi sta mettendo seriamente in discussione.
Sì, però sembra che i governatori continuino a fare abbastanza quello che vogliono. Per esempio, Trump ha fatto delle grandi pressioni su Jerome Powell, l'ex presidente della Fed, perché abbassasse i tassi di interesse, e ha nominato al suo posto un fedelissimo che probabilmente a sua volta resisterà per timore dell'inflazione. Quindi i presidenti della Federal Reserve sono ancora abbastanza autonomi, nonostante le minacce o le preghiere dei presidenti. Il problema è la politica che concretamente fanno e le sue conseguenze, per esempio, sullo scoppio delle bolle di borsa. A suo tempo c'era stata la bolla delle dot-com, delle aziende di internet. Adesso siamo in pieno nella bolla dell'intelligenza artificiale. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.
A come America.
E siamo arrivati alla conclusione della trasmissione. Questa è la penultima trasmissione. La settimana prossima ci sarà l'ultima puntata di A come America della stagione. Per il momento, grazie come sempre a Fabrizio Tonello. Grazie Fabrizio.
Grazie a voi, arrivederci.
E un saluto da Roberto Festa. Ciao.